Alla parola bravo, nel cuore di un attore, si accende un riflettore. E chi lo accende con un bravo? Sei tu.
Oggi il nostro ospite ai microfoni di SBS Radio, l'attore che ha trascorso 50 anni della sua vita nel mondo dello spettacolo e ci ha fatto ridere e sorridere alla televisione, al cinema e al teatro. Al cinema il suo nome è legato soprattutto alle commedie come Febbre da cavallo, Il Conte Tacchia, ma anche Il Ladrone, Camera d'Albergo e anche Aragosta a colazione, che ha preso molti premi, e anche Acqualamano, che nel 1980 gli è valso il premio speciale ai David di Donatello. Buongiorno Enrico.
Buongiorno.
Noi la conosciamo benissimo e ci fa molto piacere vederla, e ci colpiscono tutti i suoi personaggi, compresa la signora inglese.
Sì, la romantica donna inglese.
E se lei ci volesse dire qualcosa magari in questo
adesso
modo.
Adesso vediamo mentre parliamo, perché lei, la romantica donna inglese, è un po' timida, vediamo qualche volta, è molto indaffarata, ma è curiosa, chissà se durante la conversazione si affaccia e ci dice qualcosa.
Lo scorso anno lei ha festeggiato il suo compleanno al Sistina di Roma, dove è stato protagonista della prima versione in musical de Il Marchese del Grillo. Com'è andata?
È andata molto bene, è stato un successo strepitoso. Noi pensavamo che il pubblico avrebbe accolto con favore questa commedia musicale, ma è andato al di là delle nostre aspettative, quindi c'era una domanda di questo tipo, di questo genere, e quindi noi gli abbiamo offerto questa cosa. Una maschera, un personaggio romano, la commedia è tratta dal film di Mario Monicelli con Alberto Sordi, quindi si svolge in questa Roma del 1810, in costume, quindi le scene, i costumi. E poi c'è una bella situazione comica quando il marchese Onofrio del Grillo si fa sostituire dal carbonaio Gasperino, quindi quello è una situazione comica che dà molte chance all'attore che interpreta, quindi il pubblico proprio si divertiva molto.
Enrico, lei è nipote d'arte, ma com'è iniziata la sua passione per la recitazione e quali sono stati i primi passi nel mondo dello spettacolo?
Ma guardi, è venuto quasi spontaneo, naturale, perché a casa mi è venuto naturale, quando facevo le voci, i rumori, le imitazioni, però i miei nonni mi dissero sempre che erano degli artisti, sa, prima della seconda guerra mondiale, poi loro c'è stata questa frattura, però mi dicevano sempre: prima prendi un diploma, studia e poi vediamo nel caso. E infatti io ho studiato e facendo questo mio lavoro di geometra presso uno studio di architetti ho cominciato, sentivo la radio, sentivo le imitazioni, però io veramente prima ho trovato lavoro come artista, poi ho trovato lavoro come geometra. Questa è la curiosità, capito? Infatti nel libro che ho scritto adesso, si chiama Confesso, è una biografia liberamente tratta dalla mia vita e mi diverto, insomma, un po' una divagazione, ci sono tante divagazioni, parlo di tanti argomenti con la scusa di raccontare qualche cosa, e racconto anche questo inizio curioso, insomma.
Quali sono stati i suoi maestri all'inizio della carriera?
Ma io, grazie al cielo, ne ho avuti tanti e devo ringraziarli tutti bravi, a cominciare da quelli che nel teatrino, quando facevamo il teatrino cabaret, che da noi il teatrino cabaret è un teatrino di satira, legato molto alla parola, non c'erano scene, come si dice in inglese lo stand-up comedian, cioè noi eravamo in piedi, facevamo delle scenette con due o tre attori, oppure io facevo dei monologhi, e lì ho avuto dei bravi maestri. Uno è stato Leone Mancini, che era un autore radiofonico. Poi io ho incontrato, mi sono trasferito a un altro gran teatro cabaret, ma più grande, dove c'erano due autori molto preparati, facevano una satira di costume, una satira politica, ma siamo negli anni 70, gli anni 70-80 erano Castellacci e Pingitore al Bagaglino. Poi da lì Pietro Carinei venne a vedermi e mi chiamarono, Carinei Giovannini, per fare Rugantino. Nonostante la scomparsa di Sandro Giovannini, Pietro Carinei tenne fede all'impegno e dopo 16 anni rimisero in scena questa commedia musicale che ha girato il mondo. è stata anche negli Stati Uniti, Rugantino, e io l'ho fatta per 3-4 mesi insieme ad Aldo Fabrizi, Bice Valori, Alida Kelly, che interpretava il ruolo di Rosetta. E questa versione è stata ripresa magistralmente in televisione e ce ne abbiamo quindi un documento storico. E quelli, quindi, li ho già nominato qualche maestro, Garinei è stato uno di quelli, molto importante.
Ho letto che lei ha cominciato a fare le imitazioni di Aldo Fabrizi, Totò e Fred Buongusto. Come mai questi?
Ma io tutti facevo all'epoca. Già a scuola facevo le imitazioni dei miei professori, mi divertivo, ero un po' un mattacchione, insomma, ero il comico della comitiva, coagulavo e facevo lo show gratuitamente. Poi un giorno un impresario, un mio amico, mi disse: "Mo basta di farlo gratuitamente, comincia a farlo professionalmente. Quindi non ti bruciare così", e così cominciamo a fare gli spettacoli. Ma io facevo tutti le voci dei professori, le voci degli attori importanti, perché poi facendo il geometra durante i giorni della settimana io disegnavo e sentivo la radio, sentivo quel grandissimo showman, quel grandissimo imitatore che era Ligiero Noschese. Poi il sabato andavo dagli ingegneri dello studio di ingegneria, di architettura, e dicevo: "Ingegnere, io guardi, ho uno spettacolo, ho la festa del patrono e fanno una grande festa di piazza, mi dà il permesso, io sabato non vengo?" E allora partivo, perché il sabato ancora noi si lavorava, e allora andavo a fare questo spettacolo e poi il lunedì ritornavo. E quindi, ascoltando la radio, il Noschese, anche lì imparavo, anche lui è stato un grande maestro.
Lei ha inventato diversi personaggi e caricature, compresa la Snob inglese, ma come nascono i suoi personaggi?
Io non solo quello, io ho fatto prima un personaggio del ragazzo romano un po' finto tonto, ignorante, che diciamo che era Felice Allegria, lo chiamarono Castellano e Pipolo, lo feci in televisione quando ancora noi avevamo un solo canale, era Rai 1, insomma c'era solo quello, ed era in bianco e nero. Era una trasmissione che andava in onda la domenica pomeriggio, prima della trasmissione della domenica sportiva, dove si vedevano tutti i gol di tutte le squadre del campionato di calcio di Serie A italiano, no? E quindi avevamo 13 milioni di ascoltatori, una cosa spaventosa, più di Sanremo. E lì facevo quel personaggio romano che dice: "Io venivo da qui, io veniamo in così, che vuol dire? Napocalisse", faceva questa voce così, e quello lo feci in televisione per un grande successo. Poi dopo, facendo il teatro cabaret tutte le sere, uscì fuori il personaggio di Torquato il pensionato, perché mi divertiva, della romantica donna inglese, che è ispirata un po' a tutte i turisti che vengono qui, quelle signore che trovano tutto pittoresco, ma anche se invece quello che noi, a noi ci sembrano dei grandi difetti. Era una meraviglia la strada, bisogna fare tutti dei saltelli, camminare a zig zag perché ci sono le buche, ma che divertimento, insomma, trovava tutto divertente. Invece Torquato il pensionato è quello lì che nacque in un momento in cui si parlava sempre dei giovani, e lui dice: "Pure noi abbiamo la nostra musica, bossi, mamma sa". Faceva questo fischio, oggi attualissimo, perché il problema dei pensionati in Italia è sentito, e quindi lui diventa un po' un combattente.
Pensionati di tutto il mondo, uniti!
Contro l'INPS, insomma, per migliorare la situazione dei pensionati. E poi ho inventato anche i due personaggi, i soprannobili li chiamavamo, o i blasuonati, che erano i due nobili napoletani, il marchese Cocò di Capravello, il mio amico marchese Cocò di Capravello, il sottoscritto che vi parla, barone Dudu Cavacesere, quando è carina questa, quando è carina. Ecco, abbiamo fatto molte serie alla radio di gran varietà, andavano in onda la domenica mattina.
E concludiamo la prima parte dell'intervista con Enrico Montesano con un monologo conservatore, a tratti reazionario e vagamente omofobo, registrato al Teatro Sistina di Roma.
È permesso? Faccio una dichiarazione in pubblico, confesso una cosa mia recondita, come si dice oggi, faccio outing, insomma, questa dichiarazione in pubblico, e attraverso questa confessione purificarmi, una sorta di catarsi. Ecco, adesso sembra brutto dirlo così, catarmi addosso e quindi migliorarmici. io vi confesso una cosa che non ho mai confessato a nessuno, neanche ai miei genitori, ma stasera lo dico. Io sono eterosessuale. Mi dispiace, nessuno è perfetto, ci ho pazienza. Oh. E non sono neanche transgender, nel senso che non transito da un genere all'altro, capito? Non sono afflitto da questa forma di paraculismo sessuale. Non ho il fallo laterale. Sono fallocentrico, insomma sono uomo maschio, costretto ad andare solo con le donne, una disgrazia. Le donne, adesso non esageriamo, ho detto le donne, ma insomma la donna, la mia, la stessa da 20 anni, dice monogamia, no, monotonia, però io non sono di sinistra e nemmeno di destra. Dice, ma allora sei di centro? Nemmeno. Dice, ma allora di che sei? E che c'è rimasto, signora, sopra e sotto? Potrei essere di sopra, ma mi pare esagerato, è presuntuoso. Facciamo che sono di sotto, sono al di sotto di tutte le parti. Non ho mai fatto l'opinionista in televisione, manco una volta. Sì che oggi è difficile non farlo, perché lo fanno tutti, cani e porci. Oh, però dei mestieri inventati l'opinionista è quello che mi piace di più, eh? È gente che dice quello che non pensa, spara minchiate e la pagano pure. È una cosa che mi affascina, di tutti i mestieri è il più bello questo. Una meraviglia! Bene, io non l'ho mai fatto l'opinionista, neanche una volta. Non festeggio i compleanni nei locali alla moda, non ho creato una linea d'abbigliamento, un profumo, niente. Non vengo beccato da un paparazzo da una 20 anni, non sniffo cocaina, soltanto amatriciana. Cioè, ma allora non sei nessuno, ma che sei venuto a fare? A dichiarare la mia diversità. Sono così diverso che se vedo il tricolore e sento l'inno nazionale io mi commuovo. Anche se non c'è il mondial, se passano i nostri soldati mi emoziono. Mi piacciono i carabinieri, in senso buono. Ecco, non amo la guerra, ma non sono pacifinto. E poi mi piace il crocifisso attaccato alle pareti. Sta lì da tanto tempo, non ha mai dato fastidio a nessuno. Non lo vogliono levare. Sono proprio un diverso, perché faccio, dico e penso cose desuete. Sì, sono talmente diverso che mi piace persino pagare il biglietto sul treno. Anche su quelle linee dove non passa più il controllore da 20 anni. L'altro giorno stavo sul treno, c'era un addetto delle ferrovie che mi ha detto, l'addetto ha detto, dice, lei ha fatto il biglietto? Dico, sì, scusi, sa, non è per offenderlo, ma ormai su queste tratte, su queste linee, il biglietto lo fanno solo i fessi. E io lo faccio, gli ho detto, perché sono fesso, sì signora, perché noi portiamo avanti questo paese, ce l'abbiamo sulle spalle. Voglio vedere io quando qua in Italia ci saranno soltanto furbi, a chi faranno fesso? Come faranno senza di noi? Vedi, la funzione sociale del fesso è fondamentale, eh? Insomma, io sono proprio strano, talmente strano che se c'è un divieto lo rispetto. E se c'ho un debito lo pago, se c'è uno davanti a me non lo scavalco, se una cosa non la so non la dico. Quando dico queste cose mi guardano tutti con gli occhi di fuori, questo non c'è sta qua a destra. Eh sì, sono proprio, guarda, sono da buttare in una discarica, ammesso che se ne trovi una libera adesso di sti tempi.
Alla parola bravo, nel cuore di un attore si accende un riflettore. E chi lo accende con un bravo? Sei...